sto per arrivare all'ultima roba, sento mia madre in casa che strilla come una pazza disgraziata. Ma come fa a sapere? Ma chi è? Nel bocchino. Apro la porta e dico, ma probabilmente avrò fatto qualche altra cazzata. La scoperta è in ritardo, c'è un piccolo sfasamento, mi sta cazziando per la cazzata precedente. Si tratta di fare il classico sincronismo cazzata. No, il professore, che ben mi conosceva, quando non mi ha visto, ha telefonato a casa mia madre e dice, guardi che quel disgraziato di suo figlio non è venuto a fare l'esame, adesso le racconterà delle palle, dica che se non viene qui alle 14 io lo uccido. No. A quel punto ero nudo, ho detto a mia madre, ma non mi sento molto preparato, io alle 14 con l'aria depressa sono ritornato a fare l'esame dicendo, ormai prenderò quel che sarà.
Morirò.
Eh?
Morirò con un
morirò, con soprattutto tenendo conto che era un esame per me importante. Ma.
39.
Sì. Beh, era un esame per me importante. Però. Sì, le cose andavano avanti così, altri tempi. Vabbè. Però, dicevo prima, quello che non è chiaro, la colpa è mia, quindi lo ripetiamo, ma voi. Ditemi subito dove non vi torna, va bene? Allora, il concetto di rapidità che deve essere rappresentata non in forma scalare, ma in forma vettoriale, perché così racchiudo direzione, senso di percorrenza e modulo in una sola ente, l'abbiamo per scontato. L'altra cosa su cui volevo tornare un attimino è che io devo usare la derivata, perché solo con la derivata io posso fare il limite del rapporto incrementale. Ricordo che se io faccio così costruisco un valore medio. Se faccio tendere questo ad essere sempre più piccolo e questo ad essere sempre più piccolo, nel momento in cui questo tende all'istante, questo diventa lo spazio percorso in un istante, e allora il rapporto, che ancora è una rapidità, diventa una rapidità istantanea. Quindi se faccio una cosa del genere è perché voglio rapportare lo spazio percorso, quale che sia, a un tempo che è una durata, perché è sempre un incremento, ma è una durata talmente piccola da differire dall'istante a meno di infinitesimi di ordine superiore. Quindi siccome questo è il risultato che voglio ottenere, io farò una cazzata di questo tipo. Va bene? Però la devo fare non in forma scalare, in forma vettoriale. Quindi non la farò così e non la farò così. Cioè, lungo la traiettoria non metterò il filo qui e misurerò lo spazio, ma farò riferimento nelle due posizioni estreme identificandole attraverso i vettori che me le esprimono. E quindi il rapporto incrementale lo farò come rapporto vettoriale. Allora, cancelliamo. Sapete che tanti anni fa il Politecnico mi dicevano, il professor Bozza, docente di fisica tecnica, e sono le solite storie universitarie, ma arriva l'allievo e lui deve fare l'esame di teoria del calore. Dice, lei è in treno, allora non c'era l'aria condizionata, è d'estate, a caldo. Cosa fa? Abbasso il finestrino. Ecco, bravo, tenendo conto della velocità del treno da una parte all'altra, mi trovi la temperatura all'interno della piscina. Non ci vorremmo un disegno. Insomma, non è vero. Questo se ne va incazzato a casa, si presenta la volta dopo. Evidentemente questa era una domanda ricorsiva del professore, che però non si ricordava di gliel'aveva già chiesto. Lei è in treno, è estate, fa un caldo terribile. Cosa fa? Mi tolgo la giacca. Sì, e poi? Mi tolgo la camicia. E poi? Professore, io mi metto in canottiera, ma invece non gliela. Dopodiché il professore ha capito e ha cambiato domanda. Allora, vediamo se mi seguite. Posizione iniziale, posizione finale, spazio vettoriale descritto. Posso dire che la rapidità vettoriale media è questa?
Sì.
Posso dire che per avere un'informazione istantanea devo far tendere la durata all'istante? Ecco, scrivetevi mentalmente: faccio tendere la durata all'istante, anche se non potrò mai simulare l'istante, ma attraverso il passaggio al limite vi potrò differire, eccetera, eccetera. Quindi io faccio tendere la durata all'istante, prendo atto dello spazio corrispondentemente percorso e quindi dico che la mia velocità, adesso torna, che è sicuramente un vettore, perché scusate ragazzi, questo è un vettore, questo è un numero reale positivo, un vettore diviso un numero reale positivo sarà un vettore sfigato, ma sempre vettore è, va bene? Quindi il fatto che quello che costruisco sia un vettore deriva dal carattere vettoriale del numeratore, e il carattere vettoriale del numeratore è garantito da questa costruzione geometrica. Quindi, forse ragazzi fino qui siete convinti che quando questo punto arriva a questo punto, questa secante tende alla tangente? Tende alla tangente perché la linea che ha costruito è una linea regolare, quindi le funzioni x di t, y di t e z di t sono continue, derivabili, e la loro derivata è continua, perché altrimenti il giro del fumo non è questo, l'abbonamento sarebbe completamente diverso, ma noi stiamo su una madre natura che è madre non matrigna per ora, d'accordo? Allora, fin qui torna? Siete d'accordo che questo vettore ha in sé un modulo? È un versore. Il versore è sicuramente questo. E il vettore è questo. Perché quando questo punto tende a questo, questa secante si mette qua, diventa tangente. La tangente avrà una sua lunghezza, quindi la direzione e il verso sono quelli del suo versore. Giusto? Questo è questo. Quindi ha questo di lunghezza unitaria che è il versore tangente e qui cazzeggia la curva. Vedete, allora, se questa eccesso di percorrenza della curva, questo e questo coincidono, allora questo verso mi identifica il senso di percorrenza, questa tangente mi identifica la gessitura della velocità istantanea e questo modulo mi dice quanto mi darebbe il tachimetro. Sostanzialmente questo versore mi dice: io questo trattino di S l'ho percorso in un tempo di T e posso, a meno di infinitesimi di ordine superiore, rettificare questa curvetta così. Cioè alla fine io mi riparto sempre alla retta, che è l'unica che so gestire, e siccome la curva cazzeggia con le forme che vuole, io la faccio diventare piccola. In che modo? Simulando la durata con l'istante. Quando faremo analisi, tra un po' vedremo che queste cose non sono delle parole come quelle dei politicanti, sono dei concetti rigorosi legati al teorema della permanenza del segno e legate a tutti gli altri concetti tipo ordine dell'infinitesimo. Tipo ordine dell'infinitesimo. Dopo vi farò vedere un esempio incredibile preso dall'ingegneria, che vi mostrerà come la matematica, che sembra inventare cose fantastiche, sia così fantastica da arrivare col fiato grosso rispetto a quello che la natura riesce a creare, che la matematica riesce a seguirlo, ma insomma la natura conosce la matematica più della matematica, anche perché la natura ha una posizione di vantaggio. La natura. Allora, siamo d'accordo fin qui? Allora, a questo punto devo esplicitare da qui la parte di altezza, se volete la lunghezza, la parte scalare, l'indicazione del tachimetro, e poi a tutti gli effetti il vettore tangente. Allora, può essere che questo lo scrivo così, ci sta? Sì. Posso moltiplicare il divisore per uno stesso numero se questo è diverso da zero ed è evito quindi di determinato? Sì. Ci siamo? Ragazzi, un vettore diviso il suo modulo è un vettore che ha la stessa direzione, lo stesso verso e modulo unitario. Quindi come si chiama? Versore. Siccome però questo vettore è tangente, questo diviso questo cosa mi dà? Il versore tangente. Quindi avrò il primo di t per t. Giusto?
No, no, penso che sia qui.
Questo non ritorna? E poi dunque calma al tempo. Calma. Ragazzi, per favore silenzio. Abbiamo già detto qui, quando un collega pone un quesito, ci sono almeno due motivi per stare in un silenzio assoluto. Il primo, l'insostituibile supremazia dello stile. Parlare di tutto ciò che chiede una spiegazione vuol dire ignorarlo. Ignorare una persona è la massima offesa che si possa dare. Può dar bene in tutto il mondo, tranne che nelle università, che sono cavolo. Quindi il silenzio è assoluto. Seconda ragione, la questione di opportunità. Siccome nell'inferno i buoni bruciano e i cattivi stanno intorno a scaldarsi, hai visto mai che quella stessa domanda non l'abbiamo capita anche noi e ascoltando ne abbiamo la risposta senza averla fatta la domanda? Quindi mi aspetto il silenzio. Caso contrario lo otterrò. Quindi richiamami. Guardi. Fin qui ci siamo?
Sì, sì, no, questo sì, e poi quella
che... E questo qui. E chi può va bene?
Sì, sì, e poi...
È convinta che questo sia un versore?
Sì, sì.
Perché è un vettore di tutto il modulo. Questo vettore è convinta che sia tangente?
Guarda, non ho visto questo. Ok, sì, sì.
Lo è?
Sì.
Allora, un vettore tangente divido il suo modulo e dà un vettore che ha questa direzione, che ha questo verso e ha modulo unitario. E come si chiama? Versore. Quindi vettore tangente diviso modulo, versore tangente. T sta per tangente. Rimane questo che possiamo chiamare il modulo, come prima. Non ho fatto altro che ricopiarlo. 8 diviso 4 per 5 fa 2 per 5. Questo lo copio e questo lo calcolo. Questo l'ho calcolato, questo l'ho ricopiato. Non ho, è troppo lontano, la fronte d'onda arriva con un esponenziale smorzato.
Perché anziché chiamarlo ora, chiamarlo prima, bene che sta gente, questo abbiamo detto tante volte, però chiamandolo lì mi confondo perché penso di quella sera la variabile di tempo. Chiamarlo lì, magari scritto una cosa di arriva a casa letto in tutto fondo.
Il Gianni.
Allora,
il versore Gianni.
Nei testi di meccanica razionale quindi salendo, il Finzi, il Goldberg, il Levi Civita mettono T. I testi che fanno un salto universitario ma non sono ancora là vogliono proteggere l'allievo dal pericolo della confusione. Uno, perché non va bene, si potrebbe mettere qualunque simbolo, non so, pirla, no, che vuol dire pirla tangente, ma perché comunque un simbolo potrebbe essere questo.
Aia.
Ciao. È quello che usano i libri intermedi. Volete questo? Adesso non vi confondete più. Preferite di. Perché la democrazia è la forma più complessa di regime.
Ma l'idea migliore forse è quella.
Pirla. Diviso, eh sì, perché poi divido il modo per pirla.
Ci interessa.
Ah, pirla da solo. La direzione è. Sì.
E dimostreremo che tira.
Perché la lettera 1 richiama come la T tangente. E poi perché c'è una cosa fondamentale. La cinematica è geometria del movimento. La geometria del movimento viene dalla geometria differenziale. La geometria differenziale ha una terna micidiale che si chiama terna intrinseca, che lungo una traiettoria dà il versore tangente, il versore normale e il versore binormale, e che con la sua giacitura dà il piano osculatore. Siccome a livello mondiale, dalla rivoluzione francese, diciamo solo dopo che è andato fuoco alla Bastiglia, non sapevano cosa fare, andiamo subito dai simboli, hanno scelto questi, da allora non si sono più spostati. Allora fare così è un po' stridente, perché in letteratura questo simbolo addomesticato non c'è. Diciamola così: se io scrivo questo è uno scalare, giusto? Quindi non può che essere il tempo. Se lo scrivo così non può essere il tempo, perché c'è questa freccia fallica che lei ha finto di non vedere.
Non l'ho neanche scritta,
guardi che sarei portato a dire che il problema è a monte, non è strettamente di meccanica nazionale.
Potete la semplificare facendo TG in muscolo, vai.
TG. Eh no, perché se faccio così sembra una tangente trigonometrica. Ditemi cosa volete fare, che dirla. La P. Facciamo la P?
Sì.
Anche perché in letteratura è così, eh? Allora, vediamo un po'. Siamo qua. Guardate questo. Me la ricordate questa formula? Ragazzi, siamo d'accordo che quello che c'è in integrale, come integrando, è il modulo del vettore? Perché vi ricordate? Guardate, ragazzi, tac, 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 giusto? X al quadrato più x al quadrato più z al quadrato mi dà la lunghezza del vettore. Quindi siete d'accordo che questo è la lunghezza del vettore P' di T?
Sì.
Perché sotto integrando non c'è al quadrato la x e la y e la z, ma c'è l'y' e lo z'. Quindi in integrando io ho il vettore P' di T come modulo. Allora posso scrivere questa notazione così? Sì? Sì o no?
Sì, sì, sì.
Il teorema di Torricelli-Barlow, che poi vedremo, dice che la derivata di un'integrale vale l'integrale calcolato nel sistema superiore di integrazione. Giusto? E lo facciamo dall'altra parte, per adesso prendiamolo come buono, va bene? se io derivo questo integrale, ottengo questa funzione calcolata qua. La cattiveria, se al posto di questa metto questa. Allora diventa un po' impegnativa, perché metto un estremo di integrazione che a sua volta è funzione del tempo. Questo lo vedremo in seguito. Siete d'accordo quindi, dal torricello e barro, che se io derivo questa funzione, trovo questa, lo prendiamo per buono per adesso, trovo questa calcolata qui. Allora, ragazzi, se derivo questa, trovo questa calcolata qui. Allora posso dire che ds su di t è uguale a p' di t? Ci sta, vero? Ragazzi, vi prego, quando non è chiaro qualcosa, datemi un segnale.
Io non ho. C'è un passaggio in mezzo che ha.
Questo, da questo a questo?
Sì.
E questo? La derivata?
Lo proposto con le.
Sì. Ma certo, sicuramente. Allora, noi eravamo arrivati qui, vi ricordate?
Sì.
Questo lo teniamo lì. Qui abbiamo ritorno fin qui. Posso dire allora che la derivata di questa funzione rispetto al tempo è l'integrando calcolato in questo punto. Va bene? Allora vado qui e dico, sostituisco questo con questo e ottengo che la mia velocità è questa. Adesso sono riuscito a spezzare la velocità in due fattori, uno di tipo scalare che mi dà la scissa curvilinea nell'unità di tempo ed è quella che mi darebbe il tachimetro. Ds su di t vuol dire che io ho preso la traiettoria, da questo punto a quello finale gli ho steso, gli ho appoggiato un filo, poi ho preso un filo, l'ho rettificato, quindi ne ho fatto l'integrale, l'ho misurato, l'ho diviso per il tempo e quindi ho trovato i chilometri al secondo, però poi mi ricordo che la mia traiettoria era una curva orientata e quindi ho messo come parametro, che però non influisce sul modulo, l'inversore tangente, la cui direzione mi dice la tangente nel punto. Cosa vuol dire, ragazzi? Se io ho la traiettoria sono in grado di mettere la tangente, ma se ho la tangente sono in grado di costruire il pezzettino di traiettoria. Quindi nel momento in cui io do una tangente sono in grado di ricostruire il pezzettino di curvettina che gli sta sotto, giusto? Facendo una successione di tangenti, ragazzi, costruisco la curva, vero? E disegnando la curva costruisco le tangenti. Quindi nel momento in cui do la velocità, punto per punto, io sono già in grado di costruire la curva, perché tangente dopo tangente io, punto dopo punto, costruisco la curva. Il verso della freccia me la orienta, il modulo di S su di T mi dice con che rapidità la seguo. Quindi quella moltiplicazione di S su di T per T mi dà tutte le informazioni che mi servono.
C'è solo un passaggio che non mi è chiaro, perché me lo sono perso un attimo. Perché da queste qua, queste due a sinistra, S uguale integrale da 0 a T di P' T per modulo di P' T per DT, si passa a quello sotto?
Perché lo dice il teorema di Torricelli-Barro, che dice che un integrale,
la derivata di un integrale,
l'integrale è considerato funzione continua ed integrabile dell'estremo superiore dell'intervallo, perché la vera notazione dell'integrale,
sì,
per i puristi non è mai così, è così. io ho, che dall'esterno ho una coordinata che varia tra 0 e t. Mm. Nel momento in cui fotografo l'integrale sono qui, e poi all'interno ho questa coordinata corrente che per fare i calcoli ho fatto scorrere da qui a qui. Cioè, io ho considerato l'integrale fino a qua. Per poterlo calcolare ho spazzolato questa variabile da qui a qui. Quando sono arrivato qui ho considerato quest'area come funzione di questo punto e ho fatto la derivata. Cioè cerchiamo il cancellino, cioè guardate ragazzi, io ho casseggiato in questo modo. Casseggiare è una procedura tipica dell'analisi differenziale. Lei casseggia fin qua, il fattivo. Per fare questo calcolo lei itera tra 0 e t,
sì,
che è la coordinata corrente, e trova area funzione di t.
Sì.
Poi va avanti e fa t più delta t, e trova l'area t più delta t.
E avanti.
E per farlo con la questa casseggia da 0 t più delta t. Adesso fa il rapporto incrementale delle aree.
Sì.
Lo divide per delta t e fa tendere il punto variato e il punto iniziale. Se fa questo calcolo lei ottiene la funzione che è sotto il segno di integrale, cioè trova la f di x, cioè questa calcolata.
Sì, sì.
Questo bisogna usare il teorema di Lagrange e poi viene fuori, lo facciamo però.
Sì, 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 sì.
Perché l'anno scorso cercando di mescolare le due cose è venuto fuori. Ecco, quindi per adesso prendete per buono l'integrale del teorema di Torricelli-Dauss, che poi domina tutti i fenomeni fisici.
Quel paro che è lo stesso di quello delle lenti?
Sì, che poi è stato maestro anche di Newton. Sì, perché queste cose. Il calcolo integrale è stato praticamente risolto già nel Settecento, perché era legato al concetto di area, quindi tutto sommato con i trapezoidi si faceva tornare il conto. È stato il concetto di derivata che era molto più delicato, poi correlare le due cose è ancora più, poi il punto angoloso, poi le discontinuità, e lì il problema è poi l'integrale improprio. E poi l'impulso, poi il delta di gira, che da lì bisogna, ecco,
non riesco a leggere il, ecco, alla sinistra la seguo,
sì, ma metti una lettera come vuoi, eta, eta beta, ecco la prima che ti capita. Allora siamo d'accordo? Quindi abbiamo costruito, perché è importante questa formula ragazzi? Beh, innanzitutto perché dà il senso del potere del calcolo vettoriale. Noi facendo una spazio e un'unità di tempo, visto come, vedete la mancanza di stile, quando si esce da un'aula si saluta, se non si vuole disturbare si fa un leggero accenno del capo, che deve essere sempre fatto, come dice il professor Pettoello, in modo che sia percettibile e non dia mai la sensazione o il vago sospetto del servilismo. Ma voi poi aggiungerete, del resto la classe non è acqua. Ma lui è il signor dell'altissimo canto che sovra gli altri come acqui la vola. Allora, andiamo avanti. Ci siamo? Dicevo, in questo modo io racchiudo le due cose, ma attenzione, tra un po' quando faremo l'accelerazione noi utilizzeremo proprio questa formula. Voi come chiamate l'accelerazione? Per voi l'accelerazione è la rapidità di variazione della velocità, quindi per voi accelerare è sinonimo di Ferdinand Porsche sgommata, vero? Ma non è solo quella l'accelerazione, perché se voi guardate se l'accelerazione è la rapidità di variazione della velocità, io accelero perché vario questo, ma posso accelerare perché vario questo. Variare questo vuol dire variare direzione o verso. Quindi io posso andare a 50 km esatti intorno a una ruota ed essere sottoposto ad accelerazione. Quindi soltanto la rappresentazione vettoriale, intrinseca, mi mette d'accordo le due cose. Aggiungo poi una cosa: se è vero che la forza è massa per accelerazione, solo dividendo l'accelerazione nei due contributi legati alle due derivate, io posso scomporre la forza in un contenuto, in un contributo tangenziale e in un contributo radiale. Capite? Pensate sempre una cosa fondamentale: il campo magnetico esercita una forza radiale. Se esercita una forza radiale, il campo magnetico non ha potenza.
Radiale significa del
radio. Se non ha potenza non può compiere lavoro. Quindi, siccome il campo magnetico, quando si costituisce, accumula energia elastica perché distorce lo spazio, il campo magnetico non è autonomo. Per costituirsi deve chiedere il contributo ad un altro ente. L'altro ente è il campo elettrico. Quando il campo magnetico è costante, il campo elettrico è conservativo e quindi non è in grado di compiere lavoro. Il campo magnetico non gliene chiede, il campo elettrico non ne dà. Nel momento in cui il campo magnetico inizia a costituirsi, chiede lavoro, che non può darsi, ma nel momento stesso in cui inizia a costituirsi, il campo elettrico avverte questa nascita e immediatamente smette di essere conservativo e diventa in grado di compiere lavoro. E il lavoro elettrico che il campo fa viene somministrato tutto al campo magnetico, che lo accumula per costituirsi elasticamente. E quando il campo magnetico si estingue, tutta l'energia che aveva accumulata viene restituita al campo elettrico, con il risultato che il processo complessivo del cosmo rimane costante. Tutto questo è scritto in questa forma.
Ma il lardo non le faceva schifo.
Eh?
Ma il lardo non le faceva schifo.
Sì, lo so, continua a farmi schifo. Infatti, nella serie l'uomo si ritrae in solitudine a peccare, tra le cose che faccio in solitudine a livello di peccato, la più cospicua è quella di dare il rotore. Ma siccome devo abituarmi invece a presentare a voi le cose secondo la notazione dei padroni, cioè quella americana, a voi lo faccio così. Pensate che la natura, partendo da questa grandezza, che quando questa si annulla dice che il campo è conservativo, quando questa non è nulla dice che il campo è in grado di creare lavoro. Guardate, se il campo magnetico è costante non ha bisogno di energia supplementare, quindi non ha bisogno di lavoro, quindi questo è zero, il campo elettrico è conservativo. Nel momento in cui il campo magnetico compare, la sua derivata è diversa da zero, questa è diversa da zero, il campo elettrico è in grado di compiere lavoro. Ma la natura riesce addirittura a prendere il nabla e a dividerlo in due componenti, un nabla trasversale e un nabla longitudinale. Sul nabla trasversale mette tutto ciò che è conservativo, sul nabla longitudinale tutto quello che non lo è, e nel momento in cui l'onda viaggia nello spazio alla velocità della luce affida a quello longitudinale il compito di trasportare il contributo energetico. E anche qui funzioni complesse, tutto in funzioni complesse. Strepitoso, strepitoso. Allora fin qui ritorna. Allora è chiaro che qui possiamo costruire tutti i casi e sottocasi che vogliamo. Per esempio, se la legge è questa, il campo è detto uniforme nel campo. Il moto è detto uniforme. A scuola materna avete imparato a memoria una cosa: un movimento si dice uniforme quando compie e scrive spazi uguali e tempi uguali. Frase che non si capiva un cacchio di quello che voleva dire, però dice: io mi affretto a dirlo, la prof non mi chiede perché, perché tanto non sa neanche lei, e andiamo via a posto. In realtà questa cosa che cosa riporta? Riporta agli spazi uguali, in tempi uguali, legata alla similitudine dei triangoli implicita nella retta che definisce il movimento. Tra i moti uniformi c'è questo. Questo è il moto rettilineo uniforme, perché viene descritto nello spazio con legge lineare, ma percorre una traiettoria lineare. Lo vedete? Quindi io sono qua, mi muovo lungo questa retta con questa luce. Allora ho una traiettoria rettilinea e percorro lo spazio con legge uniforme, perché se derivo questo rispetto al tempo mi rimane A, e allora la velocità è costante. Quindi se voglio scriverlo con notazione vettoriale dirò che B è uguale ad A per il versore di questo asse che è I, e ho quindi tutta l'informazione che mi serve. D'accordo? Mi torna? Un altro movimento può essere quello circolare. Il punto materiale descrive una traiettoria che è una circonferenza. Ingigantisco questa perché altrimenti non si capisce. Allora, le equazioni parametriche del moto quali sono? X uguale a R coseno di alfa, Y uguale a R seno di alfa, Z uguale ciccia, perché siamo sul piano. Chiaro? Allora il mio movimento è R coseno di alfa per I più R meno di alto per i nostri, e quindi sono a posto. A questo punto la velocità che cos'è? Bisogna vedere la legge con cui viene descritta l'angolo alfa, cioè devo costruire alfa di t, d'accordo? Ammetto che il movimento sia uniforme, quindi che a sua volta alfa sia funzione lineare del tempo. Va da sé che se derivo quest'angolo rispetto al tempo ottengo la velocità angolare. D'accordo? Allora ottengo meno omega r. Questo però lo dovete prendere per adesso come atto di fede, perché sicuramente non vi ricordate più le regole del calcolo vettoriale, del calcolo differenziale. Quindi per adesso prendete buono che se derivate questa roba mettendo questa dipendenza ottenete questa espressione. Questa, dunque, il prossimo anno io cercherò di creare le condizioni in modo tale che il corso di matematica venga fatto al primo semestre e questo di fisica al secondo, in modo tale che chi al secondo fa queste cose sarà obbligato moralmente a aver fatto il primo quell'altro, d'accordo? È inutile che lei stia guardando questa formula, perché siccome c'è una funzione di funzione lei non riesce a capire come da questa si possa passare a questa, vero? Si ricorda la funzione di funzione?
No, però vagamente mi ricordo qualcosa.
Ma comunque, in virtù del suo pagamento, da qui si passa qui. Va bene? Allora, come vedete, siamo perfettamente in grado di costruire la velocità. Il moto descritto da questa proiezione si chiama moto armonico ed è dato da questa legge, una legge di tipo sinusoidale. Allora, fin tanto che non facciamo un'analisi di là, questi passaggi li dovete prendere per buoni.
Scusate, in omica cosa è il do? In omica.
Qui?
No, sotto l'ultima.
Qui. Questo è?
No, omica, omica.
Questo?
Sì.
È la velocità angolare. No. Cioè, sì. La velocità, dunque...
Che non è il momento angolare.
Eh?
Che non è il momento
angolare. No, no, sì, dunque, una velocità, ragazzi, è semplicemente la rapidità di accrescimento di una grandezza nel tempo. Quindi qualunque grandezza io vada a derivare rispetto al tempo, ottengo una rapidità di accrescimento, cioè una velocità. D'accordo? Allora, se io derivo uno spazio, trovo una velocità lineare, tangenziale. Per esempio, voi sapete che i pianeti non viaggiano con velocità costante, ma viaggiano con velocità aureolare costante. Il pianeta, quando descrive l'ellisse stando in uno dei due fuochi, descrive sempre viaggia descrivendo con il raggio vettore sempre la stessa area nell'unità di tempo. Allora, quando è lontano può rallentare, perché avendo un raggio grande descrive l'area in poco. Quando è vicino deve andare con un treno, perché sennò non ce la fa. Allora, in quel caso la velocità cos'è? Derivata dell'area rispetto al tempo. Giusto? Qui che cosa derivo rispetto al tempo? L'angolo, perché quando io mi muovo con il mio raggio vettore identificato dal vettore posizione, io ottengo questa relazione qua. Quindi la velocità con cui descrivo l'angolo è la velocità angolare. Se io prendo il modulo di questo, mi viene fuori, perché seno al quadrato più coseno al quadrato fa 1, giusto? Quindi portando fuori mi viene fuori questo. Questa relazione cosa fa? Mi correla la velocità tangenziale con la velocità angolare. Quando io conosco la velocità angolare e la moltiplico per il raggio, ottengo la velocità tangenziale.
Abbiamo supposto essere la velocità costante, giusto?
Sì, okay. Abbiamo detto che in questo caso è per semplicità. Tra l'altro posso fare anche 2 pi greco per il numero di giri di minuto 60. 2 pi greco mi fa un giro. Per n mi fa il numero dei giri diviso 60 il numero di giri nell'unità di tempo. Okay. Quindi 2 pi greco n fratto 60 mi dà ancora la velocità angolare.
Sì.
Le PR 500 ha una velocità che è 120 volte la frequenza diviso il numero di poli magnetici presenti. Allora, se io vario una frequenza di alimentazione, automaticamente vario la velocità del treno. Siamo d'accordo su questo? Quello che mi interessa è mostrarvi, ma poi lo vedremo a esercitazioni. Dovete esserci le esercitazioni, perché sennò queste cose non le capite. Io ho preparato, ho prenotato per una ventina di voi, spero che almeno una ventina ci siano. Tra 2 settimane, di martedì, una ventina. Chi vuole? Insomma,
comincia fra 2 settimane?
2. Va bene così. Sarà a Londra?
No, pensavo fosse martedì, parlavo che era fatto,
nel senso che in quel caso potrebbe esserci invece. O è a Londra? Pasqua proprio. Ragazzi, a Pasqua possiamo trovarci per qualche riguardo.
Grazie.
Sì, no, vabbè.
Ci faccio una proposta? Grazie. Stavo volando un ceffone. Posso farti una proposta?
Scusate, prendo la bagna, però ragazzi, non vi spaventate su questi passaggi, poi li vediamo in esercitazione e li riprenderemo quando saprete fare i calcoli. Io non posso farvi una fisica elementare solo perché voi non siete in grado di fare i conti, non me ne frega niente dei vostri conti. Io voglio farvi vedere che le potenzialità della matematica non sono quelle riducibili alla retta su cui si muove la pallina e se la retta cambia forma ci spariamo. La curva può essere qualunque, chiaro?
Sì.
Allora, sì, attenzione. Nel momento in cui ho la velocità, posso costruire lo spazio percorso? Questa ritorna?
Sì. Mi è finito a T.
E beh, devo cominciare da...
No.
No. Scusi, lei si studia un fenomeno. Da dove lo vuol far iniziare? Dall'inizio, no?
Sì.
E dov'è l'inizio? Questo è equivale a scrivere, voi ci siete accorti?
Sì.
Le torna?
Sì, 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 sì.
Allora, se è vero questo... Io posso dire che tra voi che si ricordate e sì, quando ho iniziato io c'è questo, lo zero, quello che è il mio
sì,
momento,
sì, sì, sì.
Poi posso dire che dallo zero arrivo adesso.
Sì. E ok. Sì, sì.
Tutto questo non è lo spazio iniziale?
Sì.
Quindi se io conosco la velocità da quando ho cominciato a contare ad adesso, integrando, raggiungendo la posizione iniziale, io conosco lo spazio percorso.
Sì, 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 ok.
No. No, ragazzi, non ce n'è, su questo... Non me ne frega niente, su questo dobbiamo intenderci e dobbiamo capirla. Quindi, volete colpirla col ferro o col fuoco? Colpirla. Allora, se questo non è chiaro, lo ripetiamo fino a che è chiaro. Perché questo vuol dire che se non lo comprendiamo, non siamo in grado di capire che dallo spazio percorso posso ricostruire la velocità. Ma se conosco la velocità, io ricostruisco il movimento. E siccome la meccanica è ricostruzione del movimento, la scienza è un'indagine a omicidio compiuto. Quindi io non devo andare là a sparare sull'omicida prima che ammazzi la vittima, e vorrebbe dire fare il calcolo della velocità. Vuol dire, questa è la velocità, allora andiamo a vedere come ti muovevi. Chiaro? Allora, siamo d'accordo? Quanto ci manca?
10 minuti.
Questo torna? Io prendo una funzione y, la derivo e ottengo una certa funzione f, d'accordo fin qui? Non so, se prendo questa curva e la derivo, dove viene fuori? Scusate, la derivata della retta è una costante. Dove la retta cresce è una costante positiva, dove la retta decresce è una costante negativa. Vedete che c'è addirittura un salto? Nello stesso tempo due posizioni diverse. Allora se io prendo una massa e la piloto con una velocità a 20 di sega, poi mi trovo, cioè con uno spazio a 20 di sega, mi trovo una velocità che nello stesso istante ha due cose diverse. Non è una roba da poco, eh. Cominciamo a scoprire gli altaretti di una scienza che è molto più difficile di quanto si possa pensare. Allora,
va bene.
Da questa, ragazzi, da questa possiamo passare a questa? L'Ypsilon che conosco adesso io è la somma di tutti gli Ypsilon da quando il Padre Eterno ha creato il mondo ad adesso? Possiamo dire che è una cosa fatta così? Finiti? Possiamo fare la somma membro a membro? La somma di questo santino, di questo santino, di questo santino, di questo santino, che cosa mi dà? Il valore attuale, vero? La somma di tutte queste cose mi dà il contributo complessivo? Siccome sono infiniti termini infinitesimi, cosa scrivo? Signori, è una somma, attenzione che quella somma è di infiniti termini infinitesimi, no? Faccio la S di integrale e in questo modo ho già detto, quindi scriverò così. E lo scriverò come coordinata corrente, non metterò più il pedice. Una somma tra meno infinito e adesso posso scomporla in questo primo contributo e in questo secondo? Sì, le somme si possono spezzare. E allora che cosa sceglierò? Il momento in cui il Padre Eterno ha detto la sua è il momento nel quale, facendo il mio trionfale ingresso nella scena, anche io ho deciso di dire la mia. Vogliamo che ti faccio così? Giusto? Poi, visto e considerato che il mio rapporto col Padre Eterno è un pochettino lasco, io ho una certa deferenza, non è che sono proprio di casa, per la serie si fa un silizio, prendo tutto questo e dico va bene, sarà successo quello che sarà successo, dirò che questa somma è questo numero.
Sì.
Se questa è una velocità moltiplicata per il tempo, non dà uno spazio, allora la funzione qual è? Cioè che voi avete compiuto da quando avete fatto il vostro ingresso nella scena ad oggi, più quella che il sistema aveva fatto quando voi eravate ancora nell'uomo. Se ripetiamo questo su tre dimensioni, che cosa facciamo? E allora non possiamo dire che la posizione attuale vettoriale è la posizione iniziale più tutto lo spazio percorso da lì? Giuri che non ha capito. Giuri che non ha capito. Da dove non ha capito?
No, ho capito.
Più chiaro o ha capito? Che cosa le crea quello con te? P di T uguale P0 più di 0 per 0 T. lei sa che un punto per noi non è un punto, è una posizione, è una posizione, è un vettore di cui non ci frega niente del vettore del punto iniziale, perché sappiamo che non confondiamo la funzione, il punto e il vettore. Quando noi in geometria e in cinematica diciamo punto, intendiamo posizione rispetto a un riferimento. Posizione rispetto a un riferimento vuol dire una terna di funzioni, Y di T, Y di T, Z di T. Adesso le torna?
Il problema c'è la delega che va in campo Y0 a Y0 a TF di T. Cos'è?
Questo?
No, il segno
più.
Cosa c'è dopo?
Qui?
Più.
Scusa, purtroppo in questo sono, oltre che in altro, molto carente, vado un po' alla vera basina. Quindi, qual è il messaggio fondamentale? Però ditemelo se non vi è chiaro.
Sì.
Non è chiaro?
Il messaggio fondamentale.
No, che va bene, scusi, mi manca di complicità se mi dice bene.
Io l'ho sempre purtroppo
avendo perso
la lezione molto più probabile che mi
manchi. Ma non sono stato in grado io.
Diciamo che mi è contento di averne anche una.
Aiuto la mia domanda.
Ma proprio se ne una volta non avrei potuto da chiedere come si fa,
voi? Facilissime per chi non ha un percorso formativo, però con un po' di buona volontà in più riusciamo a interiorizzarle. L'idea base non è il formalismo matematico, che poi tanto lo dimenticherete perché bisogna dominarlo perché lo si usa quotidianamente. L'idea base è che giocando tra la derivata e l'integrale e i vettori, io da una velocità riesco a costruire una legge di movimento. Perché il mio obiettivo fondamentale è il calcolo del movimento. Cosa volete che me ne freghi della velocità? Cos'è? Devo vedere se devo pagare la multa per eccesso di velocità. Io devo, dalle informazioni cinematiche, risalire alla legge e quindi anche alla traiettoria. Perché ragazzi, quando io mi ricostruisco il PDT, mi ricostruisco la traiettoria, perché se prendo quel PDT che è un vettore che proietto sui tre assi, ho XDT, YDT e ZDT. Allora, questo ritorna, posso fare membro a membro? Tutto questo mi dà l'insieme attuale? Posso dividere la somma in due tronconi? Considero, notato l'occhio in realtà, io considero questa parte come descrittiva del fenomeno, perché io l'osservabile lo metto in atto qua. Io mi sono alzato a quest'ora, ho fatto partire tutti i miei strumenti e quindi l'osservabile, senza del quale per l'approccio brisbaniano niente ha valore, dà contenuto relativamente a questa roba, sì. Però so che c'è tutto un passato,
sì.
Bene? Questo è un numero, è un integrale, è una somma di numeri, è un numero. posso dire che questo lo indico così?
Sì.
Allora non posso dire così. Tutto quello che c'è stato fino a quando ho iniziato a osservare il fenomeno io lo rappresento con un numero. Tutto quello che viene dopo lo integro. Il che vuol dire, scusate, datemi botta, per favore. Il che vuol dire che i sistemi dinamici, che come tali sono governati da equazioni differenziali e quindi a livello di rapporto incrementale mettono in conto tre punti, quello attuale, quello dopo e quello prima, e quindi evolvono nel dominio del tempo, hanno memoria di sé, perché non basta che io dia la sollecitazione da adesso in poi, perché se non conosco il passato non sono in grado di ricalcolare la risposta. La Laplace, parlando a Napoleone, cosa dice? Nella dinamica del sistema mondo, se tu mi dai l'ingresso da adesso in poi e mi dai il passato, io sono in grado di prevedere qualunque posizione dei miei pianeti. E Napoleone gli dice: e il concetto di Dio in tutto questo dov'è? E lui dice: Dio è un'ipotesi di cui non ho bisogno, perché Dio in questa relazione non interviene. Allora, qual è l'informazione che viene? Primo, i sistemi dinamici hanno memoria. Secondo, la memoria, qualunque sia stata la evoluzione, per me è sufficiente sintetizzata con un numero, perché non è la legge che mi condiziona questo, ma è il risultato finale, e l'area dell'integrale la posso ottenere con curve diverse, ma alla fine quello che conta è l'area e non il percorso. Terzo, se do le sollecitazioni da adesso in poi non riesco a ricostruire comunque la dinamica attuale, perché non dipende solo dall'ingresso ma dalla memoria. Quarto, tutti i sistemi dinamici identici agli effetti esterni sono completamente diversi agli effetti interni, perché se hanno uguale questo numero e diverso questo, evolvono in modo diverso. Quindi se dall'esterno con il mio osservabile costruisco questo, non per questo posso dire che a parità di questo i sistemi abbiano la stessa risposta, perché il loro passato chiuso dentro alla scatola nera può essere diverso. Se ripeto questo in forma tridimensionale con un vettore, che attraverso la velocità io ricostruisco lo spazio da quando io ho osservato in poi, se aggiungo tutto lo spazio che c'era prima quando io... Capite l'essenza di dinamico? Dinamico vuol dire evolvere nel dominio del tempo. Evolvere nel dominio del tempo vuol dire tre punti, l'attuale, il passato e il presente. Vuol dire, se conosco l'ingresso e non conosco il passato, vado in bianco. Infine vuol dire, due sistemi identici saranno diversi per la loro memoria interna. D'altra parte, ve l'ho già detto, prendete due Porsche identiche e sgommate con la stessa posizione dell'acceleratore, non per questo le due macchine avranno la stessa velocità, perché se su una sgommo mentre va a 20 e sull'altra mentre va a 30, la velocità indicata dal tachimetro è il salto che sarà la stessa più la velocità iniziale, che darà un risultato diverso. Quindi questa è la mia sgommata, ma questa è la velocità iniziale della Porsche. Conclusione: costruire un sistema che ha memoria, corpo umano compreso, non vuol dire costruire un meccanismo diabolico, vuol dire costruire un meccanismo dinamico. Laddove io costruisco una relazione ingresso-uscita che sia espressa da una derivata, io ho una condizione iniziale e quindi ho una memoria. Dopodiché differirò di volta in relazione a come io costruirò il meccanismo che mi dà il legame ingresso-uscita in forma derivata. Il sistema uomo ha un proporzionale derivatore integrale. Poi vado. Quando voi tenete e tirate la cinghia di sicurezza della macchina, se tirate lentamente vi risponde sull'integrale e vi accompagna, ma se tirate forte vi risponde sulla derivata e non riuscite più a muoverla. Perché? Se tirate lentamente vi dà quest'area, non ve ne fotte una mazza. Se tirate velocemente vi dà questa derivata e vi impianta. Il proporzionale derivativo integrale dei sistemi di intelligenza artificiale. Noi dovremmo arrivare lì, perché io vi faccio un culo 60x90 fino a queste cose le metabolizzate, ma non ci arriviamo parlando di cose che non sapete. Basta con gli storici della scienza che sanno memoria del debello gallico e non sanno capire il senso di una derivata. Chiaro il concetto? Per fare la storia della scienza bisogna aver messo le mani in quella particolare sostanza azotata, biodegradabile, con peso specifico inferiore a quello dell'acqua, che ha un nome con un iniziale che, guarda caso, è la stessa del mio cognome. Ciao ragazzi!
Ma è uno scusa caso! Sì, assolutamente.
Dica, andiamo fuori perché sono un po' mi parla.
Un attimo.
Yeah, because it's a part of it.